Sono le 18, questa è Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, l'Orizzonte, fino alle 19. Come sempre tanti i temi di cui ci occupiamo oggi, in ordine sparso, non di importanza, la crisi del calcio. Io inizio da questo che forse è il tema più nazional popolare di cui ci occupiamo oggi, perché ieri la nazionale maschile di calcio ne ha prese 4 dalla Norvegia e insomma ormai è un dato strutturale. Sono morte le gemelle Kessler, sono state un'icona della TV, un'icona del nazional popolare a partire dagli anni 60, gli anni della ricostruzione, della crescita, del boom economico. Le hanno trovate morte a casa loro in Germania, si tratta di suicidio assistito. Già i pro vita hanno fatto polemiche, potete immaginare, avevano 89 anni. Gli Epstein Files, perché adesso Trump dice no, pubblicateli, ma probabilmente capiremo con Marina Cattucci si tratta anche di una mossa tattica, perché lo sa che al Congresso c'è una maggioranza che voterà a favore della pubblicazione, poi vediamo che cosa succede quando la cosa andrà al Senato e poi quando lui dovrà decidere se porre o meno il veto. Un'altra tegola per il ponte sullo stretto di Messina lo porta di nuovo la Corte dei Conti, che boccia ancora un passaggio tecnico delle relazioni che sono state presentate. Ci occuperemo di una fabbrica che si chiama Freudenberg, sta a Rho, nel nord di Milano, quindi è una vittima dei dazi di Trump, chiude tutto perché la produzione si sposta negli Stati Uniti. E già che ci sono, vi dico anche che questa sera dalle 20 alle 20:30 dell'Orizzonte delle 20 ci occupiamo della guerra ibrida, nella guerra ibrida russa in Europa e in Italia, perché oggi c'è il Consiglio Supremo di Difesa, quello presieduto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che discute di questo e delle contromisure da prendere. Ora però dobbiamo occuparci di cronaca dovuta alle esondazioni, alle frane, insomma l'Italia è un paese fragile, di disastri così ne succedono tanti, i mutamenti climatici aggravano la situazione. In studio con me c'è Francesca Fulgheso per raccontarci che cosa è successo in provincia di Gorizia.
Sì, buonasera Luigi, buonasera a tutte e a tutti. Come dicevi giustamente, l'Italia è un territorio fragile, il Friuli Venezia Giulia lo è particolarmente, perché le intense piogge e diciamo l'emergenza climatica ha colpito in particolare la scorsa notte la provincia di Gorizia, l'area tra Udine e Gorizia. Ci sono anche delle vittime, è stato trovato poco fa dai vigili del fuoco Quirin Kunert, che aveva 32 anni, è un cittadino tedesco, è stato travolto da una frana a Brazzano di Cormon. Si sta ancora cercando, risulta appunto dispersa Guerrina Scocai, che è una donna anziana del posto che proprio Quirin Kunert stava cercando di aiutare, di soccorrere. Ma non solo Brazzano di Cormon è stato colpito, ad esempio nel paese accanto, Romans di Sonso, conta 300 sfollati. Nel frattempo la situazione è parzialmente rientrata, nel senso che dal punto di vista meteorologico le piogge si sono diminuite, quindi la situazione è più tranquilla, però l'emergenza comunque rimane e i danni sono tanti. Infatti ci siamo messi in contatto con Legambiente Gorizia, farci raccontare un po' la situazione attuale, ma soprattutto farci raccontare come si è arrivati a questo, quindi come la situazione ha portato ai danni che si sono registrati in queste ore.
Abbiamo Michele Toful di Legambiente Gorizia con noi, buonasera.
Buonasera, grazie della...
Sì, buonasera.
Pronto? Mi sentite? Sì, buonasera, sì. Grazie dell'invito.
Le chiederei innanzitutto di raccontarci un po' com'è la situazione delle ultime ore, poi entreremo un pochino più nel dettaglio.
Ma adesso nel pomeriggio la situazione è rientrata abbastanza nella normalità, nel senso che i fiumi sono entrati nei loro alvei, abbastanza insomma, quindi anche perché insomma si tratta di fiumi a carattere torrentizio e quindi con piene improvvise, ma che poi defluiscono in poche ore insomma. come tanti altri fiumi del nostro, sì, del nostro territorio, ecco. E
Ma
quindi,
a
insomma,
proposito
la.
di questo, come Lega Ambiente vi siete, diciamo, occupati del tema della manutenzione fluviale? Avevate fatto presente che questo rischio c'era? Ci racconta un po' da questo punto di
Ma
vista.
guardi, noi come Lega Ambiente Friuli Venezia Giulia ci occupiamo soprattutto dei fiumi principali, no? In particolare il Tagliamento e l'Isonzo. Di fiumi minori non ci siamo mai occupati ultimamente, sì, solo a livello marginale, insomma, ecco. Quindi sì, sa com'è, adesso lì è anche difficile in questo momento anche fare un'analisi, no? Perché ovviamente. Non so, cioè, chiaramente ci sono state delle piogge intensissime questa notte, si parla di 200 mm in poche ore in un territorio abbastanza ristretto che riguarda appunto il bacino del fiume Iudrio e il bacino del Torre, i quali confluiscono proprio all'altezza dell'abitato di Versa che è finito sott'acqua per la seconda volta in 27 anni. Però andare adesso a trovare le cause in questo momento, insomma, chiaramente le piogge intensissime sono la causa principale, no? Poi sulla manutenzione del territorio è difficile, ecco, in questo momento, ecco, capire se è una cosa che si poteva prevedere oppure se è un evento talmente grande che insomma era impossibile da contenere, ecco.
Michele Toffol, ricordiamo Lega Ambiente Gorizia, ma al di là del fatto di oggi,
Sì.
quel territorio di cui voi vi occupate, insomma, stiamo parlando del
Sì,
nord-est, che uno si immagina
sì, 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 sì.
sia un territorio all'avanguardia, no? Invece che problemi ha?
Ma insomma, lei parla in generale o sui
Certo,
fiumi in
sì.
particolare? O
No, in
su
generale rispetto al dissesto.
ma di Sestola purtroppo sì, abbiamo delle colline molto fragili. Qua in particolare, io parlo tra la provincia di Gorizia e la provincia di Udine, ci sono il Coglio, no, che è famoso per i vini o i Colli orientali, insomma. Sono zone molto belle, ovviamente rinomate, però insomma sono zone fragili, quindi cioè, diciamo così, non avvengono frane molto grosse, però piccoli smottamenti con le piogge intense avvengono, ecco. E poi sì, anche i fiumi, sono tanti fiumi minori, diciamo, un po', penso più o meno sia la situazione abbastanza simile all'Emilia-Romagna, no? Quindi con questi fiumi
Beh,
di
in
chilometri,
Emilia-Romagna
cioè,
ci sono stati
tipo
dei
alcune
disastri
decine di
enormi, no?
chilometri, no? Alcune decine di chilometri, insomma, no? Che, prima di, quindi con bacini piccoli, che però con queste piogge intense e molto, diciamo, concentrate in una piccola zona, no? Creano ovviamente ogni volta un disastro, ecco,
Lei
sì.
ha citato l'Emilia-Romagna purtroppo ha
Sì,
subito dei danni enormi, vuol dire che anche il nord-est, il Friuli Venezia Giulia sono a rischio in quel senso lì? No,
Non la sento più, mi scuso.
le ho chiesto, lei ha citato l'Emilia-Romagna, ma lei sta
Sì.
dicendo quindi che anche il Friuli Venezia Giulia è a rischio in quei termini così drammatici?
Ah, beh, sì, no, certo. Sì, beh, certo, perché comunque, voglio dire, adesso oggi, ad esempio, si è verificata una piena centenaria, no? Quindi con un tempo di ritorno di 100 anni in media. E di fatto sono finiti sotto diversi centri abitati, no? Poi uno in particolare di più, altri un po' di meno, però insomma, quindi insomma, si sa, ecco, che con piene di una certa frequenza, ecco, poi adesso si pensava che fossero ogni 100 anni, adesso in realtà probabilmente si dovranno rifare i calcoli, quindi sono alluvioni più frequenti, però insomma, queste alluvioni qua di fatto si sa che alcuni paesi finiscono sott'acqua, ecco. Poi noi qua abbiamo in particolare il caso del Tagliamento, no? Che è il re dei fiumi alpini, no? Cosiddetto, però anche quello sappiamo benissimo che con delle piene centenarie alcuni paesi della bassa Friulana finiranno sott'acqua. Anche lì quindi sono necessarie opere, grandi opere, che però, sì, grandi opere diciamo grandi, cioè non nel senso di una grande opera in alveo, però tanti interventi da fare lungo l'intera asta fluviale che però si sta attendendo da 60 anni di fare nessuno le ha fatte ancora.
Cioè con il PNRR anche non sono stati fatti interventi.
No, di fatto è così, insomma. Quindi si sa che capiteranno queste cose qua, però non si interviene, insomma, ecco. Quindi adesso non so i motivi, insomma, sono motivi economici, non credo, perché insomma abbiamo una regione molto ricca, insomma, con bilanci, anche con grossi avanzi di bilancio. Non so se manca la volontà, insomma, o cosa, ecco, ma di fatto si fa fatica, ecco, a intervenire, ecco, sul territorio.
Grazie Michele Toful, legamento
tanto
Gorizia.
Una buona serata. Sì, è fatto tanto, però tanto servirà ancora, ecco, da fare.
Grazie anche a Francesca Fulchisu, naturalmente, nel giornale radio con gli aggiornamenti con questa notizia. Andiamo negli Stati Uniti con Marina Catucci da New York. Buonasera Marina.
Buonasera agli ascoltatori.
Allora, questi Epstein Files, adesso Trump ha detto che li vuole far pubblicare, perché ha o avrebbe, uso il condizionale, dimmelo tu, cambiato idea.
Guarda, se potesse entrare nella testa di Trump e non lo voglio manco fare, comunque la cosa
potrebbe essere utile,
sembra
però.
Sì, potrebbe essere utile, ma potrei diventare pazza io. Comunque, la cosa che si pensa è che in questo momento stiamo assistendo per la prima volta da questo secondo mandato a una spaccatura interna al Partito Repubblicano, che è invece, a differenza del Partito Democratico, un blocco molto molto solido. Questa spaccatura è avvenuta da quando Marjorie Taylor Greene, che è questa estremista di destra, grande proprio tifosa di Trump dall'inizio, ha iniziato una cordata di repubblicani alla Camera per chiedere il rilascio dei documenti degli Epstein File. Qua è nata proprio una spaccatura, perché lei è un po' diventata la bandiera del MAGA originario, no? Il MAGA contro l'establishment. Trump non può più esserlo, ormai Trump è l'establishment, il nuovo establishment repubblicano. Quindi questa spaccatura andava in qualche modo risanata. Durante il fine settimana Trump ha rotto con Marjorie Taylor Greene, l'ha definita una traditrice, insomma, ha usato parole di fuoco contro di lei. Adesso deve recuperare un po' di quella parte di elettorato che sta seguendo la Green, e non soltanto lei, perché anche nel frattempo si parla di quasi 40 deputati repubblicani che sono detti disponibili a votare per il rilascio dei documenti. Quindi, per risanare questa spaccatura, Trump ha ricominciato con la retorica di questa è una bufala dei democratici, quindi sempre la questione è tutta una bufala, comunque non credete niente. In quello con cui ci dobbiamo concentrare come repubblicani sono i successi che stiamo ottenendo, a partire dall'economia.
Il gioco però è un po' rischioso, perché se poi questi documenti contenessero qualcosa, non è che lui confidi sul fatto che poi tanto al Senato ci sarà una bocciatura della pubblicazione?
Certamente questo potrebbe una delle ipotesi sul tavolo, questo potrebbe essere un falso movimento, no? Cioè io mi mostro come un paladino della trasparenza, così come ho sempre detto di dover essere per andare contro l'establishment, e poi però tanto so che i miei al Senato bocceranno tutto, e quindi siamo a capo e 12. È un gioco rischioso perché c'è questa corrente interna adesso, cioè perché praticamente sta a dire sono più destra ancora di Trump. Questa è la corrente interna che si sta sviluppando all'interno del Partito Repubblicano, e in ogni caso la base MAGA continuerà a chiedergli questi documenti, quindi i senatori che non devono rispondere a Trump per la rielezione ma alla propria base dovranno farsi un po' di conti. In ogni caso questo è per la prima volta l'argomento che sta spaccando il partito di Trump.
Senti, il tema degli Epstein Files, questo è un momento complicato, cioè lo hai descritto bene, rispetto nel rapporto tra Trump e il suo partito, può essere considerato un po' come uno spartiacque rispetto alla sua esperienza da presidente per la seconda volta, o stiamo esagerando?
Guarda, direi che è un po' presto, potrebbe esserlo però, ma è un po' presto. Di sicuro è il primo grosso ostacolo interno. No, fino adesso in realtà Trump grossi ostacoli non ne ha trovati. Sta facendo raid a destra e manca contro gli immigrati, contro chiunque gli si opponga, no? Nonostante poi le persone non siano d'accordo, le persone a livello di cittadini come anche a livello di figure istituzionali, ma lui se ne sta fregando e sta andando avanti come una schiacciasassi. Sta imponendo dazi, togliendo dazi, rimettendo dazi praticamente a livello umorale suo. Sta iniziando una guerra col Venezuela, lo sa solo lui perché, ma questa è la prima cosa sulla quale non ha un supporto, non ha un supporto né dalla sua base, che è ciò su cui lui conta, né all'interno del partito, e si scontra con delle ragioni anche proprio intrinseche come dire, al sentire comune americano, cioè la questione dell'impeachment di Bill Clinton era nato non tanto per lo scandalo sessuale in sé, in quanto il presidente aveva mentito e se mente su una questione personale può mentire su qualsiasi cosa. Ecco, questa è proprio radicata nell'ideologia americana, no? Quindi è anche nella sua base, cioè tu ci hai detto che avresti fatto delle cose, non le stai facendo, tu ci hai promesso sincerità, non ce la stai dando, noi vogliamo trasparenza. La parola chiave qua è trasparenza, quella che usa Marjorie Taylor Greene. È quella che usano i repubblicani ribelli, è quella che usa la sua base. E quindi non so se sarà uno spartiacque, di certo è il primo vero momento di tensione per lui.
Forse per usare una citazione che viene dai tempi storici, la fine dell'inizio, non l'inizio della fine, ma la fine dell'inizio.
Vabbè, quella di sicuro, perché non c'è stato niente che l'abbia incrinato, la questione della guerra in Ucraina che lo aveva detto avrebbe fatto finire in 24 ore, tutti i problemi causati in Medio Oriente, le corruzioni di tipo economico, di quanto lui si stia arricchendo, niente, niente lo sta incrinando, questa cosa qua sì però.
E questo è probabilmente, appunto, come dicevamo, quell'incrinatura, ma non è che tra questo, in tutto questo contano anche i risultati che abbiamo raccontato delle ultime elezioni in New York, non solo, naturalmente le altre città, i due stati che hanno visto una netta affermazione dei democratici, non è che anche questo sta spaventando i repubblicani?
Beh, New York e poi Seattle, ho anche letto una
Esatto.
sindaca socialista proprio settimana scorsa, cioè, quindi sono tante le cose. Secondo me un po', ma non davvero, perché loro sono comunque, questo partito repubblicano, questo partito di Trump, riesce a riscrivere la storia, la narrativa della storia con una grande serenità, no? Ci sono dei numeri in caduta libera, ma riguardano anche appunto questa economia che lui continua adesso a definire Florida e che non lo è, questa questione dell'affordability che lui sembra aver scoperto ora perché è un termine che è stato usato dai socialisti e da Mandani, ma non so, più che altro questi repubblicani guardano quanto la base, come la base legge la storia. E a seconda di quello che è un gioco di specchi continuo, e a seconda di quello che gli viene rimandato dalla base, mettono una pezza qua e là. In questo momento il segnale d'allarme che stanno dando le urne era stato cancellato dalla resa incondizionata dei democratici sulla questione del bilancio, quindi dello shutdown. Quindi i repubblicani avevano incassato questo successo che aveva cancellato nel giro di 48 ore i successi democratici. Questo almeno nella narrazione della cronaca giorno per giorno. Gli Epstein File riportano la palla in campo democratico. Adesso Trump si riprende la palla.
Grazie Marina Cattucci da New York, buona giornata per te, è appena cominciata.
Buona
Ciao.
serata a voi.
Ciao. Saluto invece Ira Rubini adesso. Ciao Ira.
Buonasera, buonasera Luigi, buonasera ascoltatori e ascoltatrici.
Perché la notizia che fa più rumore oggi è la morte delle gemelle Kessler. Avevano 89 Alice ed Ellen Kessler e vivevano a Grünwald, che è vicino a Monaco di Baviera in Germania. La notizia che è stata confermata è che si tratta di un suicidio assistito.
Sì, insomma, la cronaca fredda dice che l'indagine della polizia, l'inchiesta della polizia è ancora in corso, è un atto dovuto, ma la Bild ha già dichiarato che si tratta di suicidio assistito, quindi se questa notizia è già diventata, insomma, di dominio pubblico, è abbastanza probabile che sia vera. Di fatto le gemelle Kessler sono un caso straordinario non soltanto per la cultura italiana, dove di fatto sono diventate celebri e il nostro paese è stato quello che le ha lanciate definitivamente, ma anche per tutto il varietà, così si chiamava sia da noi che in altri paesi, europeo, perché due gemelle così legate anche nella vita, tanto da dividere quasi sempre le loro abitazioni, da condividere dalle vacanze fino a tutte le attività alternative, poi molte di loro hanno avuto molte storie sentimentali, alcune più lunghe, alcune più brevi, ma non si sono mai sposate, hanno sempre preferito vivere insieme, erano effettivamente un unicum. Ma una cosa che tu mi hai chiesto quando ci siamo brevemente sentiti poco fa è quello di fare una riflessione, che credo che faremo in tanti, sul valore culturale che ebbero queste due figure così speciali per l'Italia. Quello che un po' mi è spiaciuto è vederle ridotte anche nei primi commenti a le gambe della nazione. Allora, nemmeno ai tempi in cui erano famose venivano definite soltanto così. Erano due straordinarie ballerine, soubrette, capaci di presentare, sapevano quattro lingue, sapevano, appunto, oltre che cantare e ballare, anche fare sketch con i comici di turno, interagire con i conduttori oppure condurre loro stesse, e soprattutto il loro curriculum, i loro curricula sono molto esemplificativi di un'Europa del secondo dopoguerra, insomma. Erano originarie della zona di Lipsia, da cui poi si erano spostate anche per lo stato in cui si trovava la Germania allora. A Düsseldorf avevano iniziato a lavorare nei locali di varietà per poi approdare alle celeberrime Bluebell, le grandi ballerine che si esibivano a Parigi. Quindi di fatto erano qualche cosa che dal punto di vista delle competenze di spettacolo l'Italia non aveva mai visto, erano qualche cosa di veramente superiore, diciamo, a quello che era la commedia musicale all'italiana, oppure gli altri elementi di varietà un pochino più caserecci che fino allora si erano visti. C'è tutto il fatto della morale della televisione di allora, molto dominata, insomma, dai valori cattolici, per cui qualunque cosa doveva passare attraverso un vaglio di censura che ormai è diventato leggendario, e una di queste cose furono effettivamente le loro gambe, più che altro perché loro erano abituate a portare calze velate come qualunque danzatrice di varietà, e furono invece costrette a mettere delle calze pesantissime nere che rimasero nell'immaginario collettivo. In realtà poi hanno fatto molto altro, partecipazioni cinematografiche, moltissime trasmissioni televisive, moltissime interazioni con grandi personaggi, una fra tutte che è una degli estratti dalle Teche Rai più amate, quella con Alberto Sordi, che appunto ne celebrava in una maniera scherzosamente, diciamo, maschilista, lo diremmo oggi, l'estrema altezza che ovviamente lo metteva un po' in imbarazzo. In realtà Sordi era un uomo che veniva dall'avanspettacolo e aveva una grande capacità anche di improvvisazione, e con loro aveva stabilito immediatamente un rapporto di collaborazione estrema. Una delle caratteristiche delle due sorelle, in conclusione, delle due gemelle, in conclusione, è sempre stata quella, oltre che questa grande professionalità, di non avere mai dato adito a dei pettegolezzi, ai gossip che adesso invece circonderebbero probabilmente due figure del genere, riservatissime, nonostante appunto fossero assolutamente calate nella società italiana, parlavano anche molto bene italiano, sono sempre state estremamente rigorose anche nell'immagine che proiettavano all'esterno. Quindi questo ultimo ballo con la morte che hanno voluto fare insieme, perché saranno sepolte, pare che il loro testamento dica che vogliono essere sepolte, che le loro ceneri saranno in una stessa urna e sepolte insieme a quelle della madre, ci sembra un gesto che ancora una volta conferma la loro straordinaria eleganza anche nell'andarsene da questo pianeta.
Meno elegante Provita, che è appena uscito con un comunicato dicendo: questa induzione al suicidio è simbolo, emblema di una società malata, ma questo è Provita, lo lasciamo dove sta. Loro nella cultura popolare, Ira, sono state uno degli emblemi dell'epoca della ricostruzione, del boom economico, di quanto sembrava che insomma tutte le opportunità fossero aperte in questo paese.
Sì, e poi oltre che del boom economico, di una certa allegria, diciamo, che era quasi obbligatoria per chi aveva visto la guerra, e le Kessler l'avevano vista da vicino, insomma, per le zone della Germania da cui erano arrivate quando erano ragazzine, rappresentavano quel passo in più, come dicevo, che l'Italia fece ai tempi della dolce vita e anche un po' più tardi, nei ruggenti anni 60, verso l'internazionalità, insomma, la sprovincializzazione dell'Italia, che passava anche attraverso una televisione che arrivava nelle case più lontane, nelle vallate più periferiche, che portava, immaginatevi cosa fosse l'Italia degli anni 60, soprattutto nelle zone più distanti dalle grandi città, nelle case in cui, oppure nei bar, in cui arrivava il grande varietà, quello dei lustrini e delle Bluebell, con le coreografie delle Kessler, che spesso erano firmate da grandissimi coreografi, e poi c'era Antonello Falqui, che era il re del varietà e che aveva intuito quali erano le capacità loro anche dal punto di vista simbolico, diciamo, immaginifico. In realtà hanno collaborato molto anche con Don Lurio, altro personaggio famosissimo di quell'epoca, anche se dicevano sempre che lui pensava delle cose meravigliose ma in piccolo. Loro erano così alte che le coreografie di Don Lurio talvolta non erano adatte a loro. Erano estremamente spiritose, cosa che non automaticamente si associa allo spirito tedesco, diciamo così, soprattutto di quell'epoca, anche perché avevano assorbito dell'Italia, che amavano profondamente, dove tornavano spesso nonostante vivessero ormai appunto a Grünwald, avevano assorbito quell'ironia, quell'atteggiamento un po' sornione che ha fatto la fortuna della commedia all'italiana dei tempi in cui loro erano al loro massimo successo.
Grazie Ira Rubini, grazie per questo contributo. Ci fermiamo qui, sono le 18:28, tra pochissimo la pubblicità e poi le notizie di Popolare Network. Quando rientriamo, un altro tema di quelli nazional popolari, la figuraccia della nazionale ieri, la crisi ormai conclamata da tanti anni del calcio in Italia.
L'orizzonte delle
18:35. Poi minore questo stacco per rientrare qui alle 18:35 Radio Popolare, Popolare Network, l'Orizzonte. Luca Parena in studio, perché ieri ne ha prese 4 la nazionale in casa con la Norvegia.
Non andiamo dritti al sodo, insomma.
Questo è che io ti dicevo, ma magari dai ce la facciamo. Sì, una battuta naturalmente, però sì, una cosa del genere non la immaginava nessuno.
Ecco, no, vabbè, per passare il turno serviva vincere con 9 gol di scarto, lì dicevamo, sembra un po' difficile. Però il fatto è che invece a fare discutere oggi, appunto, questa sconfitta in casa allo stadio di San Siro qui a Milano, dell'Italia contro la Norvegia, 4 gol in casa subiti, era una roba che non era mai successa alla nostra nazionale.
Certo, senti, ti faccio sentire questi mesti 30 secondi di telecronaca ieri sera di Alberto Rimedio al fischio finale.
Però mi sembra francamente che la punizione per gli azzurri questa volta sia troppo severa. Dopo un buonissimo primo tempo, abbiamo visto anche il primo piano di Rino Gattuso, questa è la festa dei norvegesi, il primo piano di Rino Gattuso che dice tutto sul suo stato d'animo, una grande delusione dopo che aveva accarezzato l'ipotesi di vincere questa partita, sarebbe stata una vittoria simbolica, sicuramente non avrebbe cambiato il destino dell'Italia che è condannata al playoff di marzo per qualificarsi al mondiale, però sarebbe stata un'iniezione di autostima e di fiducia.
Alberto Rimedio è una voce importante delle telecronache della RAI, noi adesso abbiamo un'altra voce molto importante. Riccardo Cucchi, buonasera, grazie per essere con noi.
Buonasera, grazie a voi dell'invito, un saluto ai vostri radioascoltatori.
Insomma, 4-1, diceva Luca, qui in studio, mai l'Italia ne ha prese così tante in casa in una partita ufficiale?
Ne ha presi 7 in realtà dalla Norvegia, considerando anche la gara di andata.
Nella singola partita, intendevo.
Esatto, 7 dalla Norvegia sono davvero tanti. Lo dico anche, diciamo, forte dell'esperienza che ho avuto di racconto radiofonico alla Rai della Nazionale, di tante partite che ho raccontato tra Italia e Norvegia. Diciamoci la verità, anche in passato non era proprio agevole o facilissimo giocare contro i norvegesi, che avevano comunque dalla loro una grande fisicità. Ma devo dire che questa Norvegia, quella che ha inflitto 7 gol all'Italia tra le andata e ritorno, è forse la più forte in assoluto della storia del calcio norvegese. Quindi c'è stata una grande crescita tecnica del calcio norvegese di fronte invece ad un crollo tecnico, dobbiamo dire così, di una crisi tecnica del nostro calcio. Questo è il risultato, evidentemente non può che spiegarsi in questo modo. Il 4-1 di San Siro non può spiegarsi che in questo modo. Grande crescita del calcio norvegese, crisi vera del calcio italiano.
Riccardo, questa crisi vera chiaramente non è che nasca da ieri sera, insomma, lo sappiamo che l'Italia sta attraversando un periodo difficile, complicato da un po' di tempo, un bel po' di tempo che ha avuto questa parentesi felice con gli europei del post-Covid. Tu, meglio di tanti altri, però credo che puoi aiutarci un po' a individuare le cause principali, almeno quelle più evidenti e macroscopiche di questa lunga crisi.
Ma la prima cosa che salta agli occhi, soprattutto chi ama il calcio, ne è consapevole, l'assenza totale di talento nel nostro calcio, manca il talento. Sapete, il prossimo anno saranno 20 anni, nel 2026, 20 anni dal titolo mondiale, l'ultimo conquistato dall'Italia, 2006. Credo sia facile per tutti andare con la memoria alla formazione di quella squadra che Lippi portò al successo. Quella squadra giocavano insieme, addirittura litigavano per un posto, Del Piero, Totti, Pirlo, naturalmente c'era Cannavaro, c'erano Iniesta, il Buffon, insomma, veramente grande qualità tecnica. Cosa è successo al nostro calcio in questi 20 anni? Davvero è possibile che non siano più nati bambini in grado di giocare a calcio? Com'è possibile che in Spagna sia invece ogni generazione capace di creare giocatori tecnici che alimentano il calcio spagnolo? L'ultimo in termini di tempo è Yamal, 20 anni, giocatore straordinario, di talento straordinario. Possibile che non nascano più bambini in grado di sviluppare il talento? O forse è questo l'interrogativo che ci dobbiamo porre davvero? Non siamo più capaci noi di allenare il talento. Il nostro calcio ha subito un'involuzione tecnica perché probabilmente abbiamo demandato la scuola calcistica ai privati delle scuole di calcio, che chiedono alle famiglie ingenti cifre, dalle 500 ai 1000 euro all'anno per poter far fare calcio ai bambini, che probabilmente non sono in grado di sviluppare il talento. Voi siete giovani, ma credo però sappiate anche voi, anche semplicemente facendo riferimento ad una storica canzone di De Gregori, la leva calcistica del 67, che in epoche lontane i grandi club, le grandi società professionistiche indicevano delle leve legate naturalmente all'anno di nascita dei bambini e direttamente invitavano i bambini a presentarsi per capire se tra quei bambini che si presentavano c'erano alcuni bambini che avevano un talento da sviluppare. Erano le società di calcio.
Non si fa più questa cosa, Riccardo?
Non si fa più, non ci sono più le leve calcistiche, le società di calcio hanno praticamente chiuso i loro settori giovanili, viene demandato tutto invece alle scuole calcio private sul territorio, e credo con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti.
Senti, c'è un altro tema naturalmente che ritorna, un ascoltatore scrive un messaggio per porlo, ma te l'avrei fatta io la domanda, insomma, c'è anche un problema con le nuove generazioni di nuovi italiani che, un po' per le leggi che abbiamo in Italia, un po' per altri motivi, forse vengono un po' lasciati ai margini, perché tu citavi Yamal è l'esempio classico.
Assolutamente d'accordo. Quindi si pone un problema contrario, no? C'è qualcuno che si lamenta del fatto che il talento italiano non è più sbocciato perché ci sono troppi stranieri che giocano in Italia. Esattamente il contrario. Pensate che in Spagna. Il campionato che ha più stranieri in assoluto è quello inglese, ma quello italiano, quello spagnolo, quello tedesco viaggiano su cifre che sono più o meno identiche. Quindi ogni campionato europeo fa i conti, naturalmente, con i tanti stranieri che sono arrivati a giocare in Europa. Io non vedo in questo alcun problema. Il vero grande problema è che probabilmente invece ci sono tanti giovani bambini, giovani ragazzi, giovani ragazzini, insomma, che sono nati in Italia, ma che per le leggi molto severe che vigono ancora nel nostro paese, anche a livello sportivo, non possono, per esempio, essere tesserati con la federazione. Questo è un grande problema.
E sarà il problema anche politico, naturalmente, del futuro. Grazie, Riccardo Cucchi, per essere stato con noi. Ci sono dei messaggi che dicono che è bello sentirti da noi, e ci fa piacere. Grazie.
Grazie a voi, un abbraccio. Ciao a tutti.
Luca, mi sa che ci risentiamo anche tra qualche minuto.
Sì, ci risentiamo tra qualche minuto per parlare di tutt'altre questioni.
Non spoileriamo.
Va bene.
Prima del ritorno in studio di Luca Parena, adesso con noi c'è Angelo Bonelli, portavoce di AVS, Alleanza Verdi e Sinistra. Buonasera, Bonelli.
Buonasera.
Ogni tanto ci si risente a parlare del ponte sullo Stretto di Messina, che si allontana sempre di più, perché oggi la Corte dei Conti di nuovo si è pronunciata. Adesso me lo spieghi lei tecnicamente cosa hanno detto, perché non è che si capisca molto. No alla legittimità di un atto aggiuntivo sul ponte. Cosa vuol dire?
Ma in parole semplici, affinché tutti possano comprendere, la Corte dei Conti ha dichiarato illegittimo il decreto che è stato approvato ad agosto 2025, il primo agosto, con il quale autorizzava la società Stretto di Messina e il MEF ad approvare il piano economico e finanziario. Quindi è una bocciatura, se dovessi dirla dal punto di vista sia politico che giuridico, ben più pesante di quella precedente, perché salta tutta l'impalcatura economica, finanziaria e giuridica con la quale Salvini ha costruito l'operazione sul ponte. Quello che è grave è che ci sono di mezzo 14 miliardi di euro di soldi pubblici.
Salvini dice esattamente il contrario di quello che dice lei, Bonelli, perché dice: nessuna sorpresa, è l'inevitabile conseguenza del primo stop della Corte dei Conti.
Sì, sì, Salvini da quando fa il ministro fa affermazioni di questo genere, da un punto di vista principalmente quando affermava che i lavori sarebbero iniziati da lì a poco, poi sul numero degli occupati, poi sulla legittimità delle opere, che diceva che l'opera era legittima, che le procedure erano tutte regolari. Dopodiché la Corte dei Conti ha esattamente detto il contrario di quello che dice Salvini. Il punto è che Salvini sta difendendo l'indifendibile e usa il suo potere per utilizzare, diciamo, la forza comunicativa che le dà dal fatto che è ministro, ma sono bugie su bugie, purtroppo. Dico purtroppo per l'Italia.
Purtroppo per i nostri conti anche, perché da un lato evidentemente quest'opera non vedrà la luce, quantomeno non nell'immediato, non in questa legislatura, non nel prossimo futuro, però intanto sta costando miliardi di euro. Comunque.
Sino ad oggi quasi un miliardo, e questo è il punto. Il punto è che se volevano fare le cose fatte bene, cioè volevano fare il ponte, la domanda è: perché non hanno seguito le procedure previste dalla legge? Perché non hanno fatto approvare il progetto dall'unico organismo tecnico abilitato dallo Stato e previsto per la legge, e lo hanno bypassato facendolo approvare dal CIPES, presieduto dalla Meloni, che non è certamente una tecnica, e nemmeno il CIPES è un organismo tecnico.
Quale sarebbe questo unico organismo tecnico?
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che per legge ha l'obbligo di valutare questi grandi progetti, del resto è normale.
E perché non sono andati da loro, perché secondo lei?
Non sono andati da loro perché volevano assolutamente accelerare, e perché andare dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici avrebbe significato rifare il progetto da capo.
E questo avrebbe significato tempi lunghi, però alla fine i tempi si allungheranno ancora di più a questo punto, visti questi continui stop, in questo caso da parte della Corte dei Conti.
Sì, però ci sono di mezzo 14 miliardi di euro di soldi pubblici, e penso che qualcuno a un certo punto dovrà renderne conto agli italiani.
Grazie Angelo Bonelli, una buona serata.
Grazie a voi.
Sto vicino a te.
Come dicevamo, Lucas è ancora qua, 18.50, adesso però nella veste di Metro Regione.
Esatto, rieccoci, buonasera a tutti e tutte.
Sai che c'era un politico che lo chiamavano il Rieccolo?
Ah, era, no, non lo sapevo.
Sì, era Fanfani, siccome lui ha avuto una lunghissima carriera ultra decennale, spesso è uscito, è tornato, è rientrato dal governo, nel governo. Quando si presentava e veniva di nuovo nominato ministro, lo chiamavano il Rieccolo. Noi questa sera per Metro Regione ci occupiamo di una questione molto seria, perché uno degli effetti dei dazi è quello sui posti di lavoro in Italia, e abbiamo, non lo so se è il primo, però un caso emblematico di questo grave problema.
Sicuramente un caso emblematico di cui vi avevamo già parlato la scorsa settimana. A quanto risulta ai sindacati, anche il primo caso sicuramente in Lombardia, ma probabilmente anche a livello nazionale, non se ne ha non si ha notizia di altre situazioni analoghe per il momento. 42 lavoratori e lavoratrici licenziati da questa fabbrica, una multinazionale tedesca che si chiama Freudenberg, che ha un sito produttivo a Rho, quindi siamo proprio qui alle porte di Milano, un'azienda che ha comunicato pochi giorni fa la decisione di chiudere la produzione, produce filtri per macchinari industriali, e tra le ragioni che ha dato alle organizzazioni sindacali nel comunicare questa decisione di aprire il procedimento di licenziamento collettivo c'è proprio quella dei dazi statunitensi introdotti poco tempo fa, voluti dal presidente Donald Trump.
Vado nel Kentucky, che è una delle terre dei MAGA, dove c'è il cuore del consenso trumpiano. Vabbè, questo è un caso, però di nuovo a proposito di storia emblematica. Tu hai preso delle interviste.
Sì, perché loro stamattina hanno fatto un presidio davanti ai cancelli dell'azienda, 8 ore di sciopero oggi, lavoratori della Freudenberg, e queste sono alcune delle loro voci.
Eravamo andati su per contrattare sia per la chiusura di Natale che anche per quanto riguarda gli straordinari da dover fare, quindi eravamo tranquilli, poi siamo andati su e ci ha dato una notizia che era l'esatto contrario di quello che è.
Oltretutto questa motivazione legata ad aspetti totalmente legati al profitto dell'azienda.
Puramente economici.
E che tirano anche dentro i dazi statunitensi.
Sì, no? Questo è anche il miglioramento del guadagno da parte del gruppo, però chiaramente non è che gli operai devono andarci di mezzo. La nostra dignità è fondamentale, non è importante, è fondamentale. Abbiamo dato tutto in questa azienda, tanti prodotti sono usciti da qui. Dare dignità all'operaio significa anche questo, riconoscere il fatto che se un grosso gruppo continua a funzionare grazie a chi produce.
E fino a qualche mese fa ci chiedevamo un po', ma questi dazi degli Stati Uniti, ma poi che conseguenze avranno? Possono avere queste conseguenze qua, cioè possono anche voler dire persone che perdono il loro lavoro?
Assolutamente, eravamo fuori da tutta questa cosa qua, invece una delle giustificazioni che l'azienda ha dato è i dazi. Visto che anche altre forze politiche dicono no, non vi preoccupate che tanto non succederà niente, ma invece stiamo accusando di questo.
La nostra è un'azienda che viene presa dalla Freudenberg nel 2009, siamo partiti con un fatturato in passivo e siamo diventati quasi un'eccellenza del gruppo, perché negli anni ci sono venuti a visitare anche dall'estero, e questo qua è la cosa che un po' ci fa star male, perché adesso siamo arrivati a un punto talmente di alta produzione, di alti numeri, che noi avremmo dovuto cambiare le infrastrutture, diventare più grossi per poter continuare a rispondere al mercato, invece ci fanno implodere sotto le nostre bravure, tra virgolette. 42 persone, gente che lavora qua da 20 anni, 30 anni, che ha dato di tutto, era il momento di premiarci, magari dandoci la possibilità di espanderci ancora di più. La verità è proprio quella che i dazi attualmente cosa sono? Per gli Stati Uniti, immagino, no? Quello di portare il mercato del lavoro a casa loro, e ci stanno riuscendo.
Non mi sembra un motivo valido questo dei dazi, perché comunque è una multinazionale, produzione ne fanno tante in tutto il mondo, come so, e non mi sembra giusto lasciare a casa 42 famiglie.
Non è tanto che io sono qua, sono 3 anni, però cioè, mi hanno preso come categoria protetta, mi hanno dato delle possibilità non di crescita, però di responsabilità. Comunque facevo anche degli acquisti aziendali, perché sono un autista aziendale, facevo anche qualche documentazione in ufficio, gestivo i pannelli, e darmi questa notizia è stata una tegola tra capo e collo, perché sinceramente ho fatto anche delle spese in prospettiva che oggi non potrò più onorare, perché non ho più soldi, non ho più uno stipendio. Ho 2 figli piccoli a casa, essendo disabile, che devono mangiare, devono avere comunque un futuro garantito, che io non potrò più dargli, perché lasciandomi a casa così non so neanche se si possono comportare così, anche a livello umano. È una cosa che non sta né in cielo né in terra. I dazi non è che sono da ieri, potevano cercare una soluzione già quando hanno introdotto i dazi Trump, e comunque cercare di salvaguardare le vite delle persone, perché qua parliamo di cose umane, non parliamo di soldi, perché i soldi vanno e vengono, gli esseri umani sono persone che rimangono.
Erano le lavoratrici e i lavoratori della Freudenberg. Luca, tu stamattina sei andato davanti ai cancelli, come si faceva una volta a Roal, ai cancelli della loro fabbrica. Queste sono storie, avete sentito, drammatiche, che spiegano nel concreto poi che cosa sono le cose di cui parliamo, no? Quando ci occupiamo di politica, in questo caso i dazi. Senti, poi Metroregione, naturalmente molte altre notizie, te ne leggo una che è appena arrivata adesso. Un operaio di 59 anni, a proposito, è gravissimo perché è stato colpito da una lastra che gli è precipitata addosso da oltre 3 metri. Questo è successo in un'azienda di San Martino in Strada, provincia di Lodi, quindi immagino che approfondirete poi le altre notizie quali sono.
Eh sì, le altre notizie riguardano invece un focolaio di legionella che si sta verificando nel quartiere di San Siro a Milano, nell'area di via Rembrandt. Una persona è morta, 8 sono al momento ricoverate, e la TS di Milano ha comunicato appunto che i casi segnalati sono 11 e si stanno facendo delle indagini per capire di più sull'origine di questo focolaio. Poi lunedì è anche giornata di consiglio comunale, ma questo insomma avremo modo di riprenderlo poi nei prossimi giorni quando si discuterà di questo rimpasto nella giunta del comune di Milano.
Presunto
per il momento. E parleremo invece poi di una vicenda che viene da Como, taglio di 45 ciliegi giapponesi per il momento scongiurato dalla mobilitazione dei cittadini. Ci sarà anche questo all'interno di Metro Regione questa sera.
Cioè, che se non si è già nello studio 2, lo vedo di là dal vetro per Esteri, quindi gli diamo la linea, poi appuntamento con l'orizzonte delle 20, appunto alle 20 la guerra ibrida in Italia.